Laureando. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova e ultima puntata del Laureando. Sì, lo so che state per stracciarvi le vesti o mandare tonnellate di mail alla nostra mail laureandoradiofonica@gmail.com, oppure come Repubblica state per firmare una petizione, ma non vi preoccupate, la prossima settimana ci sarò, solo che in compagnia di un nuovo programma. Ci sarà Jacopo Bonanni, che oggi è in regia e lo saluto, e questo nuovo programma, sempre di cinema, sempre di cazzeggio, si chiamerà Gli esibiziocentrici, cinema sturbatori con presunzione di specialità. L'ultimo film del passato che ho riscoperto per voi è Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet, mentre il film che purtroppo, anche se ho amato il personaggio, ho visto nelle sale e ho recensito per voi è Iron Man 3 di Shane Black.
Il film di ieri.
Ho deciso di parlare del favoloso mondo di Amélie perché è l'ultima puntata e quindi ho scelto uno dei miei film preferiti, ma anche perché secondo me il favoloso mondo di Amélie è il simbolo di una generazione che va dalla metà degli anni 80 fino all'inizio degli anni 90. Cioè tutti quelli che sono nati in questi anni hanno visto e amato questo film, e oggi cercherò di farvi capire il perché. Io ho parlato con tantissime persone di questo film in questa settimana, ma anche sempre, e c'è a chi piace la dimensione favolistica del film, oppure per quelli che amano il viso di Audrey Tautou, altri per il silenzio di Mathieu Kassovitz. Solamente due persone che conosco questo film non è piaciuto. Allora, uno l'ho eliminato da Facebook e l'altro non ce l'ha. No vabbè, a parte scherzi, direi di parlare del regista Jean-Pierre Jeunet. Secondo me è un regista particolare come i suoi film, non ha una grande filmografia, ne ha fatti pochi e particolari. Secondo me nei suoi film lui riesce a creare una dimensione a parte rispetto alla realtà, come se fosse una dimensione parallela, sia che si tratti di quella cartoon cannibale di Delicatessen, oppure quella che io definirei eugenetica steampunk della Città Perduta. L'unica eccezione dovrebbe essere nella sua filmografia un film un po' più normale, il quarto capitolo hollywoodiano della saga di Alien, ma voi come capite Alien non è un essere umano e non è normale. Quindi dopo Il favoloso mondo di Amélie Jeunet ne ha fatto soltanto altri due film. Io vi cito l'ultimo, che è L'esplosivo piano di Basile con il Danny Boone di Giù al Nord. Jeunet, secondo me, crea un universo fatto di personaggi che definire particolare è un eufemismo. Il tutto è contornato da una dimensione fiabesca. E secondo me, ma anche secondo la maggior parte dei critici, l'esperimento meglio riuscito è Il favoloso mondo di Amélie. Allora, l'anno è il 2001. Formalmente inizia il XXI secolo ed il terzo millennio dopo Cristo, oddio che ansia. L'11 settembre un attacco terroristico alle Torri Gemelle purtroppo sciocca gli Stati Uniti, anche me che tornavo da scuola e mi ricordo quel giorno ho mangiato un piatto di spaghetti, ma non è importante. Quello che è importante è che entra in commercio l'iPod nel mercato tecnologico e anche la mucca pazza in quello alimentare. Mentre il 25 giugno esce Il favoloso mondo di Amélie. Amélie Poulain è orfana di madre per colpa di una canadese con il vizio del tuffo da cattedrale, cresce con un padre distante per quanto amante dei nani da giardino. Maggiorenne lavora come cameriera alle Des Moulins, un bar di Montmartre, e nel 1997, precisamente alla fine di agosto, la notizia della morte di Lady Di le fa scoprire due cose. La prima è un piccolo portaoggetti appartenuto al bambino ormai divenuto grande che risponde al nome di Bredotto, infatti sarà anche molto carino nel film il cambio, l'anagramma di vocali, ma non voglio dilungarmi. Quello che voglio dire è che la seconda cosa che scopre è la voglia di aiutare gli altri, perciò consegna, senza farsi vedere, il portaoggetti al suo legittimo e invecchiato proprietario. Dopo aver visto la felicità negli occhi dell'uomo ed è resa molto bene dal regista, vede negli occhi dell'uomo che è tornato per un attimo bambino e guarda i ricordi di infanzia, Amélie decide di regalare questi sprazzi di felicità alle persone del suo piccolo universo che anche lo spettatore può vedere, quindi andando a trovare il piccolo particolare che possa migliorare le loro vite. Ecco il momento delle direttrici, che per l'ultima volta vi ricordo non essere dei dirigenti scolastici femminili, ma le direzioni che prende il film. La principale, secondo me, è quella legata al tentativo, sempre riuscito di Amélie, di risolvere i problemi di chi gli sta intorno, come dicevo prima, quindi regolando dei momenti di gioia. Ma non vi svelo come lo fa, perché già vi rovinerò il finale di questo film, come sempre. Secondo me, sono cinque le caratteristiche che hanno reso questo film eccezionale. Il primo è l'uso del voice-over, o come piace all'Accademia della Crusca, la voce fuori campo. All'inizio questa voce dà una precisa, secondo me, dà una precisa strada al film, cioè l'attenzione, come dicevo prima, al particolare, che sarà un leitmotiv nel corso di tutta la pellicola. Io trovo geniale l'intuizione del mi piace e non mi piace iniziale, no? Nel quale capiamo cosa amano e odiano la famiglia di Amélie. E mi ricordo che quando vidi al cinema questa scena mi rimase talmente impressa, perché anch'io come Amélie amo rompere la crosta della crema catalana, come sanno la maggior parte dei camerieri nei ristoranti in cui vado. La seconda caratteristica è quella che un po' vi ho detto prima, no? Mi ripeto, l'universo di personaggi che ruotano intorno ad Amélie. Questa è forse la caratteristica più importante per un film. Cioè quello di creare un'armonia, un piccolo universo, un piccolo capolavoro. Alcuni personaggi, me ne cito solamente uno. Secondo me il serafico scrittore di Insuccesso, come direbbe Flaiano, sembra essere uscito da un romanzo di Daniel Pennac, che vi consiglio di leggere se non l'avete fatto, perché uno perché è bravo e poi perché è uno dei miei autori preferiti. Secondo me sono straordinari, ma anche la tabaccaia che si innamora dello stalker geloso ante litteram, eccetera. La terza caratteristica è le musiche di Jan Tiersen, come quella che sentite adesso in sottofondo. Se invece non state sentendo questa puntata o volete risentirlo, andate a Perugia e basta andare nei weekend nel tratto di strada che va da Via Remestà delle Volte a Piazza Italia. Da qualche parte c'è un ragazzo con una fisarmonica che per qualche spicciolo vi farà sentire per qualche minuto come Amélie. Un'altra caratteristica è quella della fotografia di Bruno Del Bonel, che io trovo meravigliosa. Infatti questo film è stato candidato all'Oscar per la miglior fotografia, ovviamente li avranno consultato quelli dell'Academy. Io credo che sia molto bella la fotografia perché ha diversi registri. Per esempio all'inizio, se ci fate caso, nei bellissimi titoli di testa, a me è rimasta sempre impressa l'immagine di Amélie che mangia le fragole di vita, molto bello. L'immagine è resa un po' come un super 8 verdastro, no? Quello dei titoli di testa. Ma non è solo quel tipo di fotografia bello. È bello per esempio quando, poi ve ne parlerò, c'è una specie di caccia al tesoro tra Amélie e un altro personaggio, Nino. Non sapete chi è Nino? Aspettate come sempre la rubrica Come ti rovino il finale. Poi l'altra caratteristica è ovviamente Amélie. Amélie con quel taglio di capelli a me ricorda Zazie dans les métros, che è un libro di Raymond Queneau e che è stato tratto un film di Louis Malle, mi sembra del 59, che è anche uno dei miei preferiti come libri, quindi oggi l'avete capito, è la puntata dei miei preferiti. Amélie non è un personaggio strano, è un personaggio particolare, anzi direi che è unico. Io sono convinto che se il film fosse uscito nel 2012 e non nel 2002, sarebbero stati ancora di più gli spettatori, sia maschi che femmine, sarebbero stati ancora di più gli spettatori a immedesimarsi in Amélie, perché in questi anni si fa gara a chi è più originale, a chi più dimostra di esserlo, speciale, unico, bi-original, eccetera. Il fatto che sia piaciuto tanto anche agli spettatori del 2002, secondo me, è dato già dal titolo, Le Fabuleuse Destins d'Amélie Poulain, che noi cambiamo con Il Favoloso Mondo di Amélie, ma ovviamente bisognerebbe fare una ramanzina, ma questo non è importante. Quello che è importante è dire che il destino di Amélie, quindi attenzione, non il mondo, il destino, cioè quello che le accade, è raccontato come una favola naif che tutti vorremmo vivere. Amélie è un personaggio, secondo me, vivo e positivo, e non è quindi conformato alla società in cui vive. Nel film il vicino di casa la compara alla donna seduta intenta a bere il tè al centro del dipinto La colazione dei canottieri di Renoir, ed è un'immagine molto azzeccata, cioè è un personaggio sfuggente, non catalogabile, quindi non etichettabile, e per fortuna non è conformato all'idea generale di ragazza o meglio donna, e per questo secondo me è molto apprezzato. Il perché sia così unica lo capiamo dalla sua storia, un indizio in particolare, la sofferenza, no, che si vede all'inizio di un rapporto mai avuto con il padre, soprattutto dopo la morte della madre. E che l'unico modo per lei di affrontare la vita, quindi, è quello di risolverla agli altri, no? Freud godrebbe al cinema se fosse vivo, ma lo fa non combattendo grandi battaglie, grandi maratone, firmando petizioni su Repubblica, ma cercando il particolare. Quindi il messaggio del film è questo, è che tutte le persone hanno delle piccole paure o traumi, oppure anche dei piccoli grandi dolori, ma che basta poco per cambiare tutto, per dare un senso guardandosi indietro. Cioè, come direbbe Mary Poppins, basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Volete cambiare la mia vita? Fate come Amélie e scrivetemi a florabant@gmail.com. E data la sua unicità, non può che mettersi con un'altra persona speciale, come Nino. Chi è Nino? Ve lo spiego come nella rubrica sempre presente, direi evergreen, Come ti rovino il finale. Amélie, tra i tanti che aiuta appunto questo Nino, ragazzo anche lui speciale per infanzia e quindi carattere, con la mania di collezionare le foto strappate dalle macchinette pubbliche. Io non so mai come si chiamino, credo che siano macchinette che fanno le foto pubbliche, se metti 2 euro e ti esce una tesserina che puoi mettere nella carta d'identità. Ecco, Amélie raccoglie il libro e custodisce il libro che è caduto a Nino durante un inseguimento, poi scopriremo di quale personaggio, questo non ve lo rovino. Salvo poi restituire questo libro dopo una caccia al tesoro a Montmartre, ed è qui che si sente una delle frasi più famose del film: se il dito indica il cielo, l'imbecille guarda il dito. Nino, interpretato dal bravissimo ma quasi muto in questo film Matteo Kassovitz, che ai più, quelli che non lo conoscono, molti lo conoscono solo come attore, ma voi dovete sapere che è stato regista di film abbastanza violenti come I fiumi di porpora e L'odio. Per capirci, il film Fino a qui tutto bene, l'importante non è la caduta ma l'atterraggio. Ecco, scambia con Amélie senza mai vedersi dei messaggi per tutta Parigi. Ecco, l'ultimo appuntamento è alle Deux Moulins, cioè il locale dove lei lavora come cameriera. Allora, io ci sono stato molte volte a Parigi e una di queste volte sono voluto andare a questo caffè, che purtroppo hanno levato il tabacchino, dove sta una dei personaggi del film, e purtroppo non è un granché dal vivo. Comunque, lei, arrivato Nino, non ha il coraggio di farsi avanti, e io trovo bellissima la scena in cui il regista rende al meglio la timidezza di Amelino, facile ad aiutare gli altri, difficile ad aiutare se stessi. Quindi dicevo, personalmente io trovo stupenda la scena in cui lei è dietro a Nino e tra i due c'è solamente un vetro e non riesce a parlargli. Allora lui si gira verso di lei e le chiede, ma è lei? È lei che mi ha mandato questi biglietti, ha costruito il libro, eccetera. Ovviamente non lo dice, ma questi biglietti hanno come sottotesto. E Amélie, con un mix di timidezza e prontezza, scrive al contrario il menù sul vetro. Vi invito a farci caso. Tra l'altro Amélie, cioè Audrey Tautou, che interpreta Amélie, aveva imparato tutto il menù da fare, ma in questa scena ha solamente fatto quella scritta. Insomma, Amélie non ha il coraggio di buttarsi, l'avete capito, per quelli che non hanno visto il film, ma anche per quelli che l'hanno visto, anzi forse l'hanno capito meglio. Ecco, Nino non demorde, dopo aver parlato con l'amica di Amélie, decide di andare a casa sua, ma Amélie non apre. Tra l'altro molto bella la scena prima del knock knock di Nino, lei immagina un possibile futuro con lui che non avverrà mai se lei non si butta. E qui vediamo per la prima volta una Amélie piangente, come se buttasse via la maschera della salvatrice per farci vedere la sua vera essenza. Ma continuiamo. Squilla il telefono, il vicino di casa è chiamato l'uomo di vetro a causa di una malattia che gli impedisce di uscire, perché anche un minimo contatto gli romperebbe le ossa, una sorta di osteoporosi all'ennesima potenza, e invita Amélie a vedere un video che ha fatto lei. Cosa dice il vicino ad Amélie? Sentiamo.
Ecco. Mia piccola Amélie, lei non ha le ossa di vetro. Lei può scontrarsi con la vita. Se lei si lascia scappare questa occasione, con il tempo sarà il suo cuore che diventerà secco e fragile, come il mio scheletro.
Amélie capisce che lei invece può uscire e vivere. Allora corre alla finestra verso Nino, ma pensa che sia sparita. Allora prende le chiavi, apre la porta e trova Nino con il dito sopra il campanello. Ecco, qui il regista riesce a creare una tensione veramente positiva e unica. Amélie e Nino si baciano a vicenda, ma senza mai toccare le labbra. E lo fanno con una grazia, una gentile timidezza che è molto lontana dalla crudità di certe americanate con pioggia annessa, no? Quei baci alla fine con musica pop adolescenziale. Ecco, ripeto, questa è la forza del film, questo è essere diversi dalla norma. La vittoria della timidezza sull'arroganza, dalla diversità sul conformismo. Naturalmente il film finisce con un normale happy ending dei due innamorati. E come in una favola, dicevo, il film finisce con la voce narrante che l'aveva cominciata, con tutti i protagonisti che sono migliorati e più felici. Ma vi invito a vedere la scena successiva a quella del bacio. C'è quella dello scrittore senza successo, Hippolyto, uno dei tanti avventori delle Deux Moulins, mentre passeggia, guarda il muro alla sua destra, dove qualcuno, meglio qualcuna, ha riportato una frase scritta da lui. Senza di te, le emozioni di oggi sarebbero la pelle morta delle emozioni passate.
Un film di oggi.
La canzone che sentite in sottofondo è In Blue degli italianissimi FL65, che apre il film... No, scusa... Mentre, a parte la bellissima canzone che sentite all'inizio, cioè In Blue degli italianissimi FL65, abbia un problema persistente di montaggio. Molto viene tagliato e sottinteso. Lo spettatore o ha visto gli altri film, tipo anche Avengers, se no non capisce molte cose. L'impressione, secondo me, è che si voglia perpetuare il mito, da imitare per i caratteri, diciamo così, più insicuri, di Tony Stark. Ma il problema è che lo si fa attraverso battute che non sono più simpatiche, ma solamente autoreferenziali e banali. Penso che, a meno di grandi cambiamenti, il personaggio di Iron Man abbia esaurito la sua carica di simpatia e di irriverenza che Robert Downey Jr. aveva creato, nonostante gli ottimi innesti di Guy Pearce e Ben Kingsley. Tra l'altro Ben Kingsley è straordinario, i suoi momenti con Tony Stark sono i più belli del film. Alcuni intrecci della trama sono veramente troppo semplici, troppo facilmente a favore di una storia che scorre senza un contenuto. Il regista è Shane Black, già sceneggiatore di Arma Letale 1 e 2, e si vede, perché le battute sono fatte per creare delle isole di ironia in un mare di azione, che ovviamente è lo schema tipico, no, dei film blockbuster di azione. Ma queste osi, secondo me, sono in realtà dei fazzoletti con il moccico dentro. Cioè, la particolarità di questo film è proprio la scelta sbagliata fatta dal regista. Cioè, quella di puntare più sull'umorismo che sull'azione. È ovvio che, come diciamo, film sui fumetti, Iron Man è molto diverso dagli altri. C'è molta meno azione e molta più umorismo. Però sfrutta un personaggio che ormai gli altri film avevano reso epico. Ma se scegli di fare un film puntando sulle battute, in questo caso banali e facili, a volte però devi capire che è una scelta sbagliata.